Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori di Radio Maria, vi do il benvenuto per questa puntata numero 1678 del nostro giovedì sacerdotale che cade il 9 di luglio, secondo giovedì di questo bel mese dedicato al preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo e alla antivigilia della festa di San Benedetto Abate, primo patrono d'Europa. Pensiamo che qui nella nostra cappella è presente Gesù Caristia, attorno al quale siamo tutti uniti attraverso l'onde della radio per trascorrere insieme queste ore di adorazione della sua divina persona presente nell'Eucaristia in corpo, sangue, anima e divinità, e di ascolto della sua divina parola che ci verrà comunicata dai suoi sacerdoti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora, carissimi, salutiamo la Madonna, a cui vogliamo affidare la serata perché la renda veramente molto fruttuosa per tutti noi e per i nostri cari. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. Maria, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. E Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. E ora vogliamo invocare anche il glorioso Patriarca San Giuseppe, perché anche egli ci prenda per mano, ci faccia gustare la trasmissione fino in fondo e ce ne faccia cogliere il meglio del frutto. O glorioso Patriarca San Giuseppe, che ha avuto l'onore di essere sposo della Vergine Maria e di assistere e proteggere come padre affettuoso lo stesso Figlio di Dio sceso sulla terra, prega il Dio per noi. Donaci le tue virtù, la pazienza, la mitezza, l'umiltà, la fede, l'amore vero. Guidaci in ogni passo e difendici da ogni pericolo. Sostienici nella lotta quotidiana contro spirito maligno, affinché un giorno noi possiamo vederti e contemplarti e godere con te la visione beatifica di Dio. Amen. Ricordando i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Il programma della serata comprende anzitutto un po' di meditazione sulla sesta domenica dopo Pentecoste, ciclo A, rito ambrosiano, dove ascolteremo letture molto interessanti. Mosè che chiede a Dio di poter vedere la sua gloria, per esempio, e poi il Vangelo delle beatitudini dei guai secondo Luca. Poi avremo il carissimo amico Don Ruggero Poliero da Verona, il quale ci parlerà ancora dell'inferno in base ai testi biblici e ai documenti della Chiesa. Poi avremo il carissimo amico Padre Roberto Brunelli, che per la quarta volta ci parla del futuro beato professor Enrico Medi. Poi avremo da Napoli, anzi da Santa Anastasia, provincia di Napoli, il carissimo padre Giacomo Verrengia, il quale per la terza volta ci parla dei sacramenti, quindi toccherà il sacramento dell'Eucaristia. Poi avremo Don Antonio Di Nardo da Caserta, che per la settima volta ci parla del venerabile Giacomo Gaglione, del quale è postulatore della causa. Poi avremo Don Emanuele Borserini da Pontremoli, Massa Carrara, il quale ci parla per la la 41esima volta del rito della messa, in base al libro che lui ha scritto, Il paradiso sulla terra. Auguro quindi a tutti buon ascolto. Mi dedico senz'altro alle letture di rito ambrosiano della prossima domenica, che comprende la domenica sesta dopo l'Epifania, ciclo A, rito ambrosiano. Prima lettura, che è tratta dal libro dell'Esodo, da 33:18 a 34:10, dove appunto Mosè chiede a Dio di mostrargli la sua gloria. Gli disse: mostrami la tua gloria. Rispose: farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia. Soggiunse: ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Il Signore disse a Mosè: taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima che hai spezzate. Tieniti pronto per domani mattina. Domani mattina salirai sul monte Sinai e rimarrai lassù per me in cima al monte. Nessuno salga con te. Nessuno si trovi sulla cima del monte e lungo tutto il monte, neppure armenti o greggi vengano a pascolare davanti a questo monte. Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazie e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato e fa di noi la tua eredità. Il Signore disse: ecco, io stabilisco un'alleanza in presenza di tutto il popolo. Io farò meraviglie quali non furono mai compiute in nessun paese, in nessuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore, perché terribile è quanto io sto per fare con te. Parola di Dio. Passiamo subito adesso, carissimi, alla seconda lettura, che è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti da 4 a 11. parla delle fazioni che ci sono a Corinto. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cos'è mai Paolo? Cos'è mai Apollo? Cos'è Paolo? Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno secondo che il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi irriga è qualche cosa, né chi irriga è qualche cosa, ma Dio che fa crescere. Non c'è differenza tra chi pianta e chi irriga, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto, io ho posto il fondamento. Un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Parola di Dio. Passiamo ora, carissimi, al brano evangelico secondo Luca, capitolo 6, versetti da 20 a 31. Le beatitudini, le quattro beatitudini secondo il Vangelo di Luca, e i quattro guai, e poi tutto quello che segue. Alzate gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti. Ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Parola del Signore. Ecco, facciamo adesso un po' di meditazione, specialmente su tutte le tre letture, che sono tutte e tre interessantissime. Una liturgia ricchissima, direi quasi inesauribile. Tanti sono i temi trattati, e tutti importanti. Beh, la prima cosa che balza all'occhio è il fatto del Dio mistero, del Dio incomprensibile. Mosè chiede a Dio di mostrargli il suo volto. Dio lo esaudisce, ma mostrandosi solo di schiena, perché dice: tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Per cui quando Dio passa, nasconde Mosè nella cavità della rupe, coprendolo con la sua mano. E solo in seguito, dice il Signore, quando sarà passata la mia gloria, toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. fare un episodio molto significativo e molto illuminante. La Chiesa ci insegna giustamente che noi potremo vedere il volto di Dio in paradiso per mezzo del cosiddetto Lumen Gloriae, cioè per mezzo di una luce speciale che ci darà la forza di affrontare questa visione che di per sé non è alla nostra portata. Ma comunque attenti, la Chiesa ci insegna inoltre che noi, quando saremo lassù, sperando di arrivarci tutti per la misericordia di Dio, non potremo comprendere Dio interamente, ma ne potremo comprendere solo una minima parte, anche se molto più perfettamente che non qui sulla terra. Perché solo Dio comprende perfettamente se stesso. A noi questo non è dato, ma potremo comprendere solo quel tanto che ci consentono le nostre deboli forze e quel tanto che ci basterà per essere perfettamente felici, per sentirci perfettamente felici. Ecco, se dovessimo comprendere più di quanto possiamo e più di quanto ci basta per essere felici, ecco che ci capiterebbe la più grave delle disgrazie, cioè praticamente ci scoppierebbe il cuore e non riuscendo a resistere saremmo come annientati. Ecco, pensiamoci un attimo. Però vorrei ritornare ancora sul concetto del Dio incomprensibile. È vero che Gesù Cristo ci ha rivelato il volto del Padre. E questo, come sapete, è un po' il motivo fondamentale del Vangelo e delle lettere di San Giovanni. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, Lui ce lo ha rivelato. Questo è tratto dal prologo del Vangelo di Giovanni, verso 1, verso 14, verso 18. E Filippo gli chiede durante l'ultima cena: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco. Giovanni 14, 8 e 9. Comunque ciò non toglie, carissimi, che questa verità, no, circa la incomprensibilità di Dio e circa la sua ineffabilità, cioè che non se ne può parlare adeguatamente, ma solo per quanto ne siamo capaci e per quanto Lui ce lo consente in base alla rivelazione di Gesù Cristo, questa verità di fede definita solennemente e più volte dalla Chiesa rimane ben salda. Ripeto, solo Dio comprende perfettamente se stesso e solo Dio ci può parlare di se stesso, come ha fatto effettivamente attraverso il suo Figlio Gesù Cristo e come continua a fare attraverso la Santa Madre Chiesa, maestra infallibile di verità. Però, sempre e solo in base alle nostre deboli forze umane, che altrimenti rimarremo accecati, come chi guarda il sole senza alcuno schermo protettivo. Lo dice anche chiaramente San Paolo, no? Che Dio abita una luce inaccessibile, che nessuno fra gli uomini ha mai visto né può vedere. Ecco, Prima Timoteo 6,16. E qui dobbiamo tornare un attimo al libro dei Giudici, no? Quando Dio appare a quello che diventerà il padre di Sansone, appare sotto forma di un angelo. E siccome quest'uomo gli chiede come si chiama, lui risponde: perché mi chiedi il nome, no? Risponde l'angelo che annunciava la nascita di Sansone a colui che presto ne sarebbe diventato il padre: perché mi chiedi il nome? Esso è misterioso. Giudici 13, 18 e 19. E l'angelo del Signore, come sapete, non è altro che Dio stesso che si presenta in fattezze umane. Dunque il suo nome è misterioso e noi ne possiamo comprendere solo una minima parte. In base alla rivelazione di Gesù Cristo, in base a quella luce che Lui ci dà, che naturalmente sarà infinitamente superiore lassù in cielo se avremo la fortuna di entrarci. Ecco, adesso, carissimi, dedichiamoci un attimo allo splendido brano evangelico, dove ci sono le famose quattro beatitudini e i quattro guai. Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. E a queste famose quattro beatitudini, ecco che seguono, come avete sentito, gli altrettanti famosi quattro guai. Guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Che dire, carissimi? Beh, non c'è altro da dire che questa è di sicuro la più grande rivoluzione che sia mai esistita sulla terra. Rivoluzione morale, capovolgimento dei valori in cui crediamo e che Gesù Cristo scombina in modo totale e completo. E Gesù Cristo, come abbiamo già detto, ci manifesta il volto del Padre, perciò ci manifesta il pensiero del Padre. Per cui dobbiamo credere fermamente che questa è la visione giusta della realtà e non quella che avevamo prospettato noi e non quello che avevamo immaginato noi. Per cui se ci ritroviamo in tutto o in parte fra queste categorie che ci ha presentato oggi Gesù, dobbiamo ritenerci veramente fortunati o sfortunati, anche se magari il mondo la pensa assai diversamente. Bando perciò a ogni tipo di depressione o al contrario a ogni tipo di esaltazione, perché la visione di Dio circa la fortuna o la sfortuna è molto diversa dalla nostra. Naturalmente le beatitudini del Vangelo vanno vissute bene, con spirito di vera fede, e non per esempio imprecando o addirittura bestemmiando, per averci il Signore messo in una condizione di sofferenza, di povertà, ma vivendole proprio come beatitudini, sentendosi anzi dei privilegiati che Dio ama alla follia. E ora, carissimi, per finire, mi dedicherai un attimo anche alla seconda lettura, che ritengo importantissima. Nella comunità di Corinto si erano formati come dei partiti. Alcuni parteggiavano per San Paolo, no? Fondatore della comunità, ma altri parteggiavano per Apollo, che era un laico coltissimo e molto versato nelle sacre scritture, che aveva collaborato con lui a diffondere il Vangelo. Per cui si erano formati come dei partiti, a favore dell'uno o dell'altro. Allora ecco che San Paolo cerca in qualche modo di riequilibrare le cose, con l'affermare vigorosamente che gli apostoli, chiunque siano e qualunque sia la loro bravura nel parlare o nel convincere, sono solo dei servitori. Che cosa è mai Apollo? Che cos'è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Dunque gli apostoli, come dice più avanti, sono solo dei collaboratori di Dio, che lavorano nel campo di Dio, nell'edificio di Dio, e basta. E certo si devono impegnare al massimo in questa missione che Dio stesso a loro ha affidato. Ma alla fine chi fa tutto e chi rende prezioso il lavoro degli apostoli è sempre Dio, padrone del campo, padrone dell'edificio, che eventualmente corregge l'operato degli apostoli, i suoi messaggeri, e lo fa andare a buon fine. Vi faccio osservare anche le ultime parole della lettura, di estrema importanza. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. Ecco, San Paolo ci tiene a dire che è stato lui il fondatore della comunità, per grazia di Dio. Gli altri semmai vi hanno costruito sopra, ma dice ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Ecco, questo vuol dire che noi non siamo liberi di predicare quello che vogliamo, ma dobbiamo essere sempre fedeli alla parola di Dio. Ce l'ho dato Gesù Cristo.
Pronto, Padre Roberto?
Buonasera, Don Tino.
Buonasera, Padre Roberto. Siamo lietissimi di averti ancora in questa trasmissione, che ormai sono tanti anni, mi pare.
Sì, abbiamo superato i 10.
Certo, che tu ci presenti sempre i santi, mi pare, vero?
Sì.
Quasi sempre. Adesso stai presentandoci questo futuro beato, professore Enrico Medi, ed è già la quarta puntata. A te la parola.
Sì. Buonasera a tutti, eravamo rimasti con il fatto che Enrico Medi stava appunto iniziando a studiare fisica all'Università di Roma, e il suo professore, tra i suoi professori c'era anche il famoso Enrico Fermi. E volevo iniziare proprio con una pagina di Enrico Fermi che ci ricollega un po' con la filosofia, con Dio, ecco, per un attimo andiamo fuori tema, ma per ricollegarci al meglio.
Benissimo.
Scrive Enrico Fermi: sono trascorsi molti anni, ma ricordo come se fosse ieri. Ero giovanissimo, avevo l'illusione che l'intelligenza umana potesse arrivare a tutto, e perciò mi ero ingolfato negli studi oltre misura. Non bastandomi la lettura di molti libri, passavo metà della notte a meditare sulle questioni più astruse. Una fortissima nevrastenia mi obbligò a smettere, anzi a lasciare la città piena di tentazioni per il mio cervello esaurito, e a rifugiarmi in una remota campagna umbra. Mi ero ridotto a una vita quasi vegetativa, ma non animalesca. Leggiucchiavo un poco, passeggiavo abbondantemente in mezzo alle floride campagne, era di maggio, contemplavo beato le messi folte e verdi screziate di rossi papaveri, le file di pioppi che si stendevano lungo i canali, i monti azzurri che chiudevano l'orizzonte, le tranquille opere umane per i campi e nei casolari. Una sera, anzi una notte, mentre aspettavo il sonno tardo a venire, seduto sull'erba di un prato, Ascoltavo le placide conversazioni di alcuni contadini lì vicino, i quali dicevano cose molto semplici, ma non volgari né frivole, come suole accadere presso altri ceti. Infine tacquero, come se la maestà serena e solenne di quella notte italica, priva di luna ma folta di stelle, avesse versato su quei semplici spiriti un misterioso incanto. Ruppe il silenzio, ma non l'incanto, la voce grave di un grosso contadino, rozzo in apparenza, che stando disteso sul prato, con gli occhi volti alle stelle, esclamò, quasi obbedendo a un'ispirazione profonda: «Che bello! Eppure c'è chi dice che Dio non esiste!» Quella frase, dopo mesi di studi aridissimi, toccò tanto al vivo l'animo mio che ricordo la semplice scena come se fosse ieri. Un eccelso profeta ebreo sentenziò 3000 anni or sono: «I cieli narrano la gloria di Dio». Uno dei più celebri filosofi dei tempi moderni scrisse: «Due cose riempiono il cuore di ammirazione e di riverenza: il cielo stellato sul capo e la legge morale nel cuore». Quel contadino umbro non sapeva nemmeno leggere, ma c'era nell'animo suo, custodito da una vita onesta e laboriosa, un piccolo angolo in cui scendeva la luce di Dio, con una potenza non troppo inferiore a quella dei profeti e forse superiore a quella dei filosofi. Ecco, questa pagina di Enrico Medi, contenuta in un libro di Cornelio Fabbro, un famoso sacerdote filosofo, ci dice come una semplice frase di un contadino ispirato può ridare vita a un fisico, a un grande scienziato esaurito, che si è esaurito dietro le cose, dietro la sua intelligenza, dimenticando il creatore e le creature, dimenticando che tutto viene da Dio.
Ma questo è Enrico Medi o Enrico Fermi?
Questo è Enrico Fermi.
Ah, Fermi.
Che è professore di Enrico Medi, no?
Certo.
Ecco, ma era per sottolineare come anche questi, soprattutto Enrico Medi, ma anche Enrico Fermi, si lasciò ispirare da questa luce che veniva dalle stelle. Dice Chesterton che i poeti ci sono stati dati per non abituarci al cielo. Noi adesso siamo abituati al cielo, anzi forse nemmeno riusciamo più a vederlo, perché le luci artificiali ci coprono le stelle. Eppure, dice Shakespeare chiama le stelle le candele della notte sono spente. E chi ascolta questa frase trattiene il respiro e quasi maledice se stesso per aver trascurato di guardare adeguatamente, abbastanza frequentemente le stelle. Purtroppo noi lo stiamo dimenticando. E come invece diceva un teologo, questo anche lui, e questo di Milano, come diceva Giussani, quando incontrò due fidanzatini che si baciavano sotto le stelle, a un certo punto si fermò con la bicicletta e gli disse: «Ma quello che fate, cosa c'entra con le stelle? Cioè, questo amore che vi scambiate, è vero di fronte alle stelle?» Ma adesso torniamo dalle stelle alla Terra e torniamo all'Università di Fisica, dove appunto dicevamo che Enrico Medi cercava soprattutto di lasciarsi ispirare dal genio di Enrico Fermi. Proprio questa capacità di guardare oltre, di vedere al di là delle cose materiali, di intuire il principio primo di base di tutto, proprio questo dono che aveva Enrico Fermi affascinò l'animo del giovane studente Enrico Medi. Ciò che allora veniva studiato all'interno di quelle aule riguardante gli studi del nucleo era qualcosa che avrebbe cambiato di lì a poco il corso degli eventi e della storia, sia in negativo, pensiamo alla bomba atomica, sia in positivo, pensiamo ai reattori nucleari, a tutto il valore dell'energia nucleare. Anche Enrico Medi in qualche modo diede il suo contributo a questo campo di ricerca, in particolare con la sua tesi di laurea sul neutrone, particella atomica scoperta appena qualche mese prima. La tesi di Medi si intitolava «L'emissione delle righe spettrali negli elementi alcalino-terrosi». Per scegliere il tema della tesi, Enrico chiese consiglio al professor Fermi, che non amava assegnare tesi di laurea o suggerire argomenti, e per Enrico Medi fece un'eccezione. Racconta il professor Medi. Eravamo nel mese di maggio, il professor Fermi mi ha detto: «Guarda, qui c'è un lavoretto, un piccolo articolo di 20 pagine, è di Cadwick, persona seria». Non per niente questo professor Cadwick americano vinse il premio Nobel della fisica nel 1935, appunto con la scoperta del neutrone. Leggiti questa ventina di pagine e poi fai la tua tesi sul neutrone. E quindi Enrico Medi porta avanti il lavoro e si laurea il 30 giugno del 1932 in fisica pura, appunto con la tesi che abbiamo detto sul neutrone. Questa tesi verrà premiata come miglior tesi dell'anno in materia scientifica. E dopo aver superato brillantemente gli esami, Medi fu invitato a restare all'università come assistente di uno dei professori. Potendo scegliere fra varie proposte, optò per il professor Lo Surdo, detentore della cattedra di fisica terrestre, il quale subito dopo la laurea gli aveva presentato un'offerta di collaborazione conoscendo le capacità e le doti. Ecco, che cosa aveva attratto Medi? Perché aveva fatto questa scelta? Di certo la figura di Lo Surdo, cattolico fervente, professore esperto nel suo campo, fece una buona impressione nell'animo di Enrico, tenuto anche conto del fatto che la fisica terrestre non era così distante da quella nucleare ed apriva al giovane laureato degli orizzonti nuovi nel campo della ricerca e del contributo concreto da portare alla società. E quindi Enrico Medi accettò di diventare assistente del professor Lo Surdo, dando inizio a una collaborazione che continuerà fino alla morte del professore nel 1949. La cattedra di fisica terrestre a Roma in quel tempo era direttamente legata anche all'attività dell'Istituto Nazionale di Geofisica, fondato pochi anni prima da Guglielmo Marconi e che si stava configurando come ente sempre più importante ed autonomo. Da allora Enrico Medi ebbe un posto eminente tra i geofisici italiani, coordinatore delle attività geofisiche in Italia e all'estero. Egli si propose di coprire l'Italia con una rete di osservatori e stazioni di rilevamento. Ecco, il primo compito concreto del professor Medi, diventato appunto membro di questo istituto, è quello di riempire l'Italia di osservatori e stazioni di rilevamento dei dati meteorologici. E così in pochi anni riuscì a crearne 3 a Roma e altri 12 da Gibilmanna, che è un paese della Sicilia, fino a Salò, passando per Messina, Reggio Calabria, L'Aquila, Preturo, Corinaldo, Siena, Pavia, Ancona. Quello di Gibilmanna fu il primo ad essere costruito con gli aiuti della Regione Sicilia ed è specializzato nelle osservazioni meteorologiche. La massa dei dati, tuttora in questi giorni in cui stiamo parlando, affluisce giornalmente al centro di Roma e a tutti gli osservatori internazionali con cui sono in contatto. Dall'Istituto Nazionale di Geofisica partono gli avvertimenti quando si profila un pericolo sismico, meteorologico o nucleare. o se il disastro è già avvenuto, la precisione della sua portata, ciò che si deve fare per prevenire altri pericoli o fuggire quelli imminenti. Fu merito dell'istituto e in gran parte del professor Medi di aver preparato e fatto approvare la legge sismica nel 1956, cioè le regole da seguire nella costruzione di case, dighe, ponti, perché possano resistere agli sconvolgimenti sismici e meteorologici. Per lui il compito della geofisica, primario e insostituibile, è di vigilare e difendere la vita nel mondo quando si scatenano forze portatrici di distruzione e possibilmente prevederle e prevenirle. Ecco, facciamo un caso concreto. Quindi, proprio grazie a Enrico Medi ci fu la legge sismica nel 1956. Questa legge prevedeva che le case fossero costruite in maniera molto più strutturata, con fondamenta più imponenti, con tutta una serie di accorgimenti costosi, per cui naturalmente il costo della casa veniva a crescere, però nello stesso tempo cresceva anche la sicurezza. E fu proprio grazie a questa legge sismica, vedremo poi, che quando ci fu il terremoto nel 1970 ad Ancona non morì quasi nessuno, perché appunto tutte le case ressero, appunto grazie a questo scrupolo del professor Medi, che pochi anni prima aveva fatto approvare questa legge più rigorosa. Della terra si sa ben poco e si capisce ancor meno. Direttamente conosciamo solo una sottilissima buccia, ecco, noi del globo terrestre conosciamo solo una sottile buccia. E per quanto riguarda ciò che all'interno di tale buccia dobbiamo cercare di indovinare, la conoscenza dell'esterno, cioè dei vari strati dell'atmosfera, ha fatto progressi notevoli solo negli ultimi decenni. Sappiamo che la Terra è circondata da un provvidenziale campo magnetico, da un campo elettrico, che essa possiede all'interno delle sorgenti di calore, che sede di fenomeni sismici talvolta catastrofici. La diligente osservazione e lo studio di quanto da questi fenomeni ci proviene costituiscono la sola fonte di informazione di cui si dispone. Ma è chiaro che tutti questi fenomeni obbediscono alle leggi della fisica e quindi dovrebbero essere spiegabili e prevedibili. Tutto questo non poteva non affascinare la mente aperta di Medi, che dedicò la sua attività a molti di questi problemi. Principalmente Medi si occupò della geofisica esterna, cioè del campo elettrico terrestre, della radiazione atmosferica, anche in rapporto alla meteorologia. Si tratta di misure di notevole precisione effettuate con strumenti talora realizzati dallo stesso Medi, che per questo aveva un dono particolare. Quindi naturalmente per eseguire delle misurazioni bisognava costruire degli strumenti, e a volte era lo stesso Medi che se li costruiva come un artigiano per appunto fare queste nuove misurazioni. Ecco, poi un altro studio che il professor Medi fu quello delle onde sonore, che poi in quegli anni diedero origini al radar. Quindi lo studio delle onde radio nell'atmosfera, quindi per dire Enrico Medi, il professor Enrico Medi, intuì prima degli altri la possibilità di avere un radar per scoprire appunto gli oggetti anche lontani. L'impegno politico che Medi dovette accettare dal 45 al 53 non ridusse il suo interesse per la ricerca. E proprio nel 48 pubblicò uno studio sul campo magnetico terrestre. Un'altra genialità di Medi fu quella di scoprire prima degli altri l'esistenza di fasce esterne di elettroni che possono influenzare l'atmosfera e i fenomeni solari. cosa, quindi in pratica lui previde prima di Van Allen, che divenne poi premio Nobel, queste fasce elettroniche, e racconta la figlia. Per la cattedra all'Università di Roma, papà aveva presentato i suoi studi sui fasci ionizzati dell'alta atmosfera, che aveva lasciato molto perplessi un po' tutti. Le sue affermazioni erano sembrate assurde. Poi, 5 anni più tardi, è venuto fuori l'americano Van Allen a segnalare l'esistenza delle fasce radioattive che avvolgono la Terra. Ora si chiamano fasce di Van Allen, ma in realtà dovrebbero chiamarsi fasce Enrico Medi. Ecco, questo interesse così vivo del professore per i fenomeni atmosferici caratterizzò molti anni dopo anche il suo operato in politica, inducendo a realizzare fin dai tempi della Costituente tantissime opere di prevenzione e di miglioramento nella costruzione delle strutture contro i terremoti e altri eventi catastrofici. A questa sana lotta, come egli la chiamava, che l'uomo è chiamato a condurre contro le forze naturali, il professor Medi dedica delle parole profonde e poetiche, sono queste. Nella più nobile delle battaglie, la battaglia condotta dall'uomo verso la natura, per entrare entro la muraglia dei suoi misteri, per esplorare con la fiaccola del pensiero i meandri del suo meraviglioso regno, e trarne con mano sapiente i tesori di felicità e di bene che nasconde. In questa lotta di secoli, i nostri tempi assistono alla più travolgente e vittoriosa avanzata. Questa amabile avversaria, la natura, che come madre altro non vuole che essere vinta, ha smantellato i bastioni della sua difesa e le pattuglie avanzate della più nobile cavalleria si stanno precipitando e radiando entro le vie della cittadella. Ecco, stiamo imparando a scoprire i segreti di madre natura, dice Enrico Medi. E adesso in questi ultimi minuti ci interessiamo di un altro aspetto, che è l'aspetto affettivo e l'amore. La nuova vita di Enrico Medi come assistente all'università portò subito con sé un'altra grande novità. Egli, tra le file dei banchi di scuola, nei primi mesi di lezioni, rimase colpito dall'eleganza e dalla bellezza di una delle studentesse del corso di chimica, Enrica Zanini, la quale diventerà, dopo pochi anni, la signora Medi. Enrico volle presto conoscerla. Nacque subito un sentimento reciproco, identica formazione spirituale, uguale sensibilità, soprattutto simile visione della vita. E di lì a un anno, nel 1933, in occasione dell'anno santo straordinario, in piazza San Pietro le fece la proposta di fidanzamento, che la giovane studentessa accettò con gioia, quindi chiese l'aiuto di San Pietro per entrare nel cuore di questa ragazza. Per Enrico non poteva verificarsi un momento più significativo di quella cerimonia religiosa per chiedere ad Enrica di sposarlo. Enrica a quel tempo era al primo anno di università, essendo di qualche anno più giovane di Enrico, e per questo i due dovettero aspettare diversi anni prima di vedere realizzati i loro sogni di matrimonio. Ecco, tra l'altro, questo fidanzamento fu inaspettato, perché molti pensavano che magari Enrico poteva essere una vocazione al sacerdozio, tanto che il cardinale di Roma chiamò Enrico dicendogli di pensarci, insomma, su quale fosse la sua vocazione. E qui riporta un incontro che Enrico Medi farà con il cardinale vicario. Sono andato dal cardinale ieri, il quale mi ha ricevuto mentre parlavo con Monsignor Rocca. Mi ha soggiunto, fatti prete, come altre volte lei mi ricordava, ma questa volta me l'ha detto sul serio, quasi tre quarti d'ora mi ha parlato in tono preciso, dicendomi che se non ho difficoltà per la purezza, per lo studio e l'amore alla preghiera, nulla può impedirmi questo. Basta che io lo voglia. Monsignor Ronca ha aggiunto che uno dei segni della vocazione certa è la chiamata del vescovo. Stavo per dire che, in fondo, il mio vescovo è il Papa e che Sua Eminenza è il vicario. Sono venuto via che non capivo nulla. Ecco, quindi viene un po' la sua vocazione originale, che è quella al matrimonio, viene un po' messa in crisi da questa da questo incontro con il vicario, che è però il vicario del Papa. Però sarà dopo, e concludiamo qui, sarà il suo padre spirituale a tranquillizzarlo. Ecco, prima Enrico diceva: io solo, così, con un ideale di vita davanti a me, nello spavento di non sentire la voce di Gesù, credevo di essere tranquillo nella mia strada, la via voluta da Gesù, e ora mi trovo in una terribile ansietà di spirito. È vero che ho chiesto a Gesù di soffrire io per Enrica, e lo ringrazio. Che cosa devo fare? Ho detto al cardinale che aspetterò. Lei, padre, quindi sta scrivendo al suo padre spirituale, mi conosce, sa tutto, sa i miei desideri, ma mi parli tutto schiettamente. Mi dica quello che più gradisce Gesù da me, per la mia anima. Ecco, quindi in mezzo a questa indecisione sulla sua vocazione, è bello che lui dica: padre, mi dica, mi aiuti a capire qual è la mia vocazione, che cosa Cristo vuole da me. E questa è la santità, cercare di capire veramente che cosa Cristo vuole da noi, fare la volontà di Dio. Questa è la risposta santa alla voce di Dio.
Certo, benissimo, altra puntata splendida. Adesso una bella benedizione su tutti gli ascoltatori, specialmente i sacerdoti, per poter imitare le virtù di questo grande scienziato e di questo grande santo.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie di tutto, Padre Roberto, a risentirci presto.
Grazie a te, Don Tino.
Prega per noi e soprattutto ricordaci nella Santa Messa.
Anche voi. Buonanotte a tutti.
Buonanotte, grazie. Pronto, Don Emanuele?
Pronto, buonasera, eccomi.
Buonasera, senti Don Emanuele, allora siamo arrivati alla 40ª puntata di questo bellissimo discorso sul rito della messa in base al libro che tu hai scritto, Il Paradiso sulla Terra, spunti di catechesi liturgica nella messa, prefazione di Monsignor Guido Marini, cerimoniere pontificio, e autore Don Emanuele Borserini, detto Riseditori, Crotone. Allora siamo alla 40ª puntata e siamo a pagina 109, a te la parola.
Grazie, rieccoci. Ci eravamo lasciati la volta scorsa dicendo alcune cose conclusive, per quanto vi ho già sottolineato, non è mai niente conclusivo tutto il nostro discorso che stiamo facendo, sono solo spunti da cui poi ognuno potrà partire per fare il suo approfondimento e quindi vivere sempre meglio la celebrazione. Conteniamo sempre questo obiettivo davanti a queste caratteristiche. Però ecco, concludevo qualche cosa intorno al discorso sull'omelia. E vi ricordate, ci eravamo lasciati con un accenno a un paragone tra la liturgia e il linguaggio non verbale. Che cos'è il linguaggio non verbale? È un'esperienza che alla umana, che alla scienza psicologica è molto nota, è stato molto approfondito negli ultimi decenni e va a indagare tutto quello che noi diciamo non con le parole ma con il nostro corpo. Con le parole possiamo dire tante cose, ma a volte anche non vere, mentre quello che dice il nostro corpo con le sue posture, i suoi movimenti, con lo sguardo, con il modo di avvicinarsi o allontanarsi rispetto all'interlocutore, dice sempre la verità. Ecco perché questo paragone? Perché il rischio di dissonanza che ci può essere tra l'omelia e il resto il rito dell'omelia e gli altri riti che compongono il grande rito della messa può essere simile. Siccome nell'omelia ovviamente prevale il linguaggio verbale, deve essere fatta ovviamente parlando, ci può essere il rischio che tutto il resto della celebrazione, che invece risponde al linguaggio non verbale, la contraddica. Si può dire tante cose belle, tanti bei discorsi, ma ciò che veramente il predicatore pensa e crede è in tutto il resto di come celebra, viene fuori senza che possa nasconderlo, senza che possa dire diversamente, possa controllarlo. E quindi è un richiamo, dicevo, alla responsabilità anche per noi sacerdoti, di mettere sempre in consonanza quello che diciamo e quello che facciamo durante la celebrazione, proprio perché tutto sia nella stessa direzione, tutto aiuti e non ci siano delle contraddizioni che invece affaticano il popolo di Dio nella comprensione di quello che sta avvenendo e di quello che giustamente anche in questo momento così esplicativo della celebrazione il popolo di Dio deve cogliere, deve approfondire, deve in qualche modo ricevere anche e crescere nell'intelligenza della fede. Ecco, quindi però attenzione, qui ci spostiamo ad un altro tema caldo sempre della predicazione, perché ho detto certo è un momento in qualche modo istruttivo, esplicativo, ho preferito usare, che è un termine proprio della liturgia che descrive alcuni riti dei sacramenti, che sono detti proprio riti esplicativi, che vengono a completare le celebrazioni, per fare degli esempi molto semplici, i riti esplicativi del rito del battesimo sono l'unzione crismale, la consegna della veste bianca, la consegna della candela accesa, riti esplicativi che fanno vedere che cosa è successo nell'ordinazione, nell'ordinazione sacra, nei suoi tre gradi, per esempio la vestizione dei paramenti, la dalmatica per il diacono, la casula per il sacerdote, la mitra, il pastorale per il vescovo, ecco, sono riti che fanno vedere e esplicano ciò che è successo. Quindi dicevo anche l'omelia sicuramente è esplicativa, dice qualche cosa in più, ma dobbiamo fare bene attenzione che non sia una spiegazione e soprattutto una spiegazione dei riti che non esiste, è una contraddizione in termini. Vi ricordate l'altra volta dicevo che deve tener conto di tutto, non solo dei singoli testi della parola di Dio, ma innanzitutto della reazione tra di essi che la liturgia stessa fa fare per scelte che sono state fatte. Un certo Vangelo con una certa prima lettura, con un certo salmo responsoriale, ma anche con gli altri testi e gesti della liturgia, per cui con le orazioni, con le antifone, con le acclamazioni. Però, dicevo, non può essere una spiegazione di tutto questo, ma l'omelia deve illuminare i sensi del popolo di Dio, perché possa non solo poi penetrare tutte queste esperienze che fa. Avevamo usato anche un'altra immagine, ungere gli ingranaggi, aiutare a penetrare dentro l'esperienza che celebrativa che si sta facendo tutti insieme per trarne una vera vita nella sede. Ecco, in questi ultimi accenni sulla media per concludere il discorso dell'altra volta, allora passiamo al rito successivo.
Don Emanuele,
fede. Sì,
no, non ti chiedo però quanto deve durare.
Questo lo ha ricordato più volte anche il Santo Padre Francesco, che deve essere sempre breve. Questa è una caratteristica che funziona sempre.
Certo, certo.
Breve. In battuta si dice anche che se breve può essere apprezzata non solo per la qualità ma anche per la quantità, ecco.
Certo.
Quindi, certamente deve essere breve. Cosa significa? Non ci sono dei minuti che la quantificano. E ora, al di là delle battute, torniamo al discorso serio. Breve significa proporzionata, commisurata a tutto il resto. Abbiamo detto sin dall'inizio di questo paragrafo, e continuo a ripeterlo, penso che vi siate accorti forse quanto lo uso anche in modo ripetitivo, cioè che anche l'omelia è un rito a modo suo, un rito che si va a incatenare con tutta una serie di altri riti per comporre il grande rito della messa. Ecco, e quindi deve essere proporzionato, adeguato, deve essere un momento che si uniforma, conforma, che si armonizza insieme a tutto il resto. Non può essere quello dominante. La messa non può essere ridotta ad una serie di piccoli gesti attorno alla predica. E del resto non può nemmeno succedere il contrario, che sia affogata, affossata da tutta una serie di altre cose. Deve essere davvero l'armonia ciò che regola, che incatena appunto tutti i riti l'uno con l'altro. In questo senso dobbiamo comprendere la brevità, cioè brevità nel senso che deve essere un momento adeguato a tutti gli altri, sia nei tempi sia nelle modalità. E quindi è chiaro che a seconda dei contesti diversi, delle celebrazioni diverse, anche brevità assume una connotazione numerica diversa che si adatta a quel contesto, a quella celebrazione. E qui sta davvero alla sensibilità, alla capacità del ministro che la deve svolgere, cogliere qual è questa proporzione, questa armonia. Come vi ricordate, avevamo detto a proposito di un salmo responsoriale ormai diversi incontri fa, che la modalità concreta in cui realizzarlo, se in modo responsoriale oppure con un antifono oppure solo di ascolto nel canto, spetta al ministro salmista. Davvero, come vedremo anche andando avanti, la responsabilità dei vari ministri, sia il sacerdote ma anche gli altri, in questo caso abbiamo detto il salmista, è davvero grande, è importante, è un servizio che comporta davvero mettersi in gioco, non soltanto fare delle cose tutte uguali, ma davvero mettercisi, buttarcisi e coinvolgere anche la propria responsabilità, quindi la propria iniziativa, nella misura in cui questo è non solo permesso ma richiesto dai riti stessi e dal contesto stesso. Appunto la proporzione e l'omelia, la modalità del salmo per fare questi eventi che abbiamo già visto. Ecco, quindi vedete quanto tutto ciò è coinvolgente, ci chiama in causa in prima persona tutti, nella misura in cui siamo chiamati a dover esercitare questi particolari ministeri. Ho risposto?
Sì, sì, certo, certo. Adesso dobbiamo passare alla professione di fede e hai un quarto d'ora esatto.
Benissimo, allora iniziamo ad addentrarci nella professione di fede. Innanzitutto già dobbiamo fare una sosta. Proprio sulla parola, sul titolo di questo nuovo paragrafo, professione. Mi faccio notare che non si dice formula di fede oppure proclamazione di fede, ma professione. È già una parola che ci dice un fare. Noi immaginiamo il rito della professione di fede come semplicemente il momento in cui si elencano le verità di fede. Non è che facciamo grandi altri gesti. C'è sì innanzitutto un gesto che, come sottolineato anche altre volte è già importante, cioè il passare dalla posizione seduta a quella in piedi, però non è che ci muoviamo particolarmente, siamo chiamati a dire quella particolare preghiera, quel particolare testo che è il credo, il simbolo, la professione di fede. E allora ci può sembrare che sia soltanto un momento informativo in cui si dicono alcune cose, ma il nome stesso di questo dito invece ci richiama alla sua profonda, possiamo dire così, liturgicità, professione di fede, è un fare qualche cosa, professione ci parla di fare, e la professione è anche il mestiere, il lavoro che uno fa, ecco, anche la professione di fede è un fare, non è soltanto dire delle cose. Infatti, proprio nella conclusione di una delle tre modalità possibili per la professione di fede, sono il simbolo detto niceno-costantinopolitano, quello più lungo, il simbolo detto degli apostoli, quello un po' più breve, oppure il rinnovo delle promesse battesimali, sono queste le tre modalità. Ecco, quella più lunga, che conosciamo forse meglio perché è più, di solito si utilizza questa nella celebrazione domenicale, proprio nella conclusione dice: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Aspetto, non soltanto credo, che potrebbe sembrarci quasi una questione solo di testo o di cuore, ma aspetto, quindi un'azione concreta, chiara, che dice, è un aspetto della vita, uno che è in attesa, in una certa direzione, in una certa dinamica. Ecco, quindi da subito dobbiamo vedere anche il rito della professione di fede proprio sotto la spesa fare, è una liturgia che non è soltanto dire, ma è veramente fare qualche cosa. Questa come premessa. Perché si trova qui? Rispondiamo subito anche a questa domanda, perché è qui e non altrove. È molto logico che la professione di fede segua la proclamazione della parola di Dio, perché San Paolo ci spiega nella lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17, che fides ex auditu, la fede viene dall'ascolto. Dall'ascolto di cosa? Della parola di Dio, ovviamente. Quindi è il primissimo frutto, possiamo dire così, di quell'ascolto, di quella proclamazione, l'esprimere la nostra fede. Ed ecco che si colloca qui proprio per questo motivo molto logico all'interno delle caratteristiche della fede stessa. Ma non solo. Possiamo guardare non solo a quello che viene prima, l'ascolto della parola di Dio e poi la professione di fede, ma possiamo guardare anche quello che viene dopo, perché sta dopo l'ascolto, l'abbiamo detto, ma perché sta prima della liturgia eucaristica, dobbiamo anche qui ricorrere ancora una volta la testimonianza della parola di Dio. Spesso nel Vangelo Gesù, prima di compiere i miracoli, richiede una professione di fede. Ecco che si rinnova questo. E ancora una volta il Signore Gesù, prima di continuare nel grande miracolo di ogni celebrazione, e nello specifico prima di compiere il miracolo dell'Eucaristia, ecco che chiede ancora una volta la nostra fede. Il paragrafo 67 dell'ordinamento generale del Missale Romano descrive davvero molto bene questi due aspetti, che collocano appunto la rito della professione di fede in modo armonico, ancora una volta, come dicevamo prima, all'interno di questa concatenazione di riti, con quello che viene prima e con quello che viene dopo. Non c'è mai un salto, un burrone tra un momento e l'altro della celebrazione, ma tutto si sviluppa e si prepara e completa reciprocamente. Davvero la professione di fede è uno di quei bei riti di passaggio che vanno da cerniera tra momenti diversi della celebrazione, diversi nel senso che hanno caratteristiche proprie. Avevamo già trovato un rito di passaggio nella celebrazione, forse qualcuno se lo ricorderà, la litania del Kyrie Eleison. Eravamo ancora nel pieno dei riti di introduzione, non c'era non era un passaggio tra un momento e l'altro, tra quelli scanditi ufficialmente, diciamo così, anche graficamente dal messale. Eppure c'era bisogno di un passaggio, perché si doveva passare dalle emozioni, possiamo dire così, proprie dell'atto penitenziale, che erano appunto di umiltà, verità, abbassamento anche dello sguardo in qualche modo sulla nostra situazione, si doveva passare al canto strepitoso del Gloria, che tra le sue caratteristiche è quello di elevare al massimo le possibilità della nostra lode, cioè ci fa dire in modo davvero straordinario che rendiamo grazie per la tua gloria immensa, non per nessun altro beneficio, ma perché, come dire, grazie a Dio perché sei Dio, basta, non c'è bisogno d'altro. Ecco, vedete la sproporzione tra questi due momenti, l'atto penitenziale e il gloria. Ecco, in mezzo c'è poi un rito di passaggio che li concatena invece armonicamente, perché il Kyrie è una litania che invoca misericordia, pietà, come è stato tradotto in modo un po' riduttivo, ma veramente invoca misericordia con questo testo, questa litania che è di derivazione imperiale, era una litania di accoglienza dell'antico sacro imperatore bizantino, e del resto si rivolge a Cristo chiamandolo con il titolo regale di Signore, il titolo proprio del risorto, ma di colui che è Signore della vita e della morte. Quindi ecco, era un passaggio, e così la professione di fede è un rito di passaggio che esprime la fede che è exauditu, ma è già anche un'offerta. Ed ecco che già in questa parola sentiamo come si mette in connessione con ciò che verrà dopo, che sappiamo tutti che appena dopo la preghiera universale sarà l'offertorio, appunto. E qui abbiamo una testimonianza molto bella di un altro rito, lievemente diverso, ma fratello di quello romano, che è il rito ambrosiano, dove il collega Dontina, che è più esperto, se sbaglio, la professione di fede è proprio inserita tra i riti d'offertorio e non nella liturgia della parola come nel rito romano. Dico bene?
Certo.
Ecco, meno male, grazie per la conferma. E quindi vedete come ci sono queste due dinamiche, l'emissione della fede, che è già un'offerta di quella fede ricevuta, come sarà nell'offertorio quando offriremo doni che abbiamo ricevuto, non certo nostri improprio creati da noi. Ed ecco le due dinamiche proprio della professione di fede. In un certo modo dice la fede, è un intento quasi anche didascalico, nel senso che ogni volta che diciamo la fede la impariamo anche meglio, in qualche modo sì, c'è anche questo aspetto, ma è veramente profondamente puntuale, non è un momento di catechesi, ma davvero un momento liturgico. La fede ricevuta immediatamente la tiriamo fuori, ecco, possiamo dire così, la tiriamo fuori immediatamente, non la teniamo per noi, non andiamo altrove a studiarla, ma la rimettiamo di nuovo nelle mani di Dio da cui l'abbiamo ricevuta. E questa dinamica ci prepara in modo perfetto al sacrificio che sta per avvenire, perché l'obbedienza della fede, questo offrire totalmente la fede è davvero la natura intima del sacrificio, come ci insegna la lettera, tutta la trattazione della lettera agli ebrei. Sacrificio, dobbiamo fare attenzione, non è una privazione, a noi sembra sempre qualcosa che ci viene tolto quando si fa un sacrificio, ma andiamo alla radice delle parole. Sacrificio deriva probabilmente, con tutta la sua evoluzione linguistica, da due parole latine, sacrum e facere, cioè rendere sacro. Ecco, la professione della fede rende sacro. Il sacrificio è ciò che fa diventare sacro. E il sacrificio per noi, appunto, come ci descrive perfettamente la lettera agli ebrei, non è fare un sacrificio esteriore di animali come i sacrifici antichi, ma innanzitutto il sacrificio della nostra volontà, il rendere sacra, il mettere davanti a Dio la nostra volontà, proprio come ha fatto perfettamente il Signore Gesù sulla croce.
Bene, hai 3 minuti.
Benissimo, allora concludiamo questo discorso che è un po' difficile, vedendo come un testo liturgico meraviglioso, il prefazio delle Domeniche del Tempo Ordinario VII, descrive questa dinamica della volontà totalmente offerta, totalmente adeguata alla volontà di Dio, che nessuno di noi riesce solo a fare, soltanto il Signore Gesù ha fatto perfettamente per tutti, dinamica che rende davvero, appunto, cultuale, offertoriale già anche la professione di fede nella celebrazione. Ed ecco il testo: in lui, servo obbediente, hai ricostituito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. È una rilettura del sacrificio di Cristo secondo i termini dell'obbedienza e della disobbedienza, davvero dell'obbedienza di fede che noi esprimiamo e mettiamo e celebriamo proprio nel rito della professione di fede. Ecco, possiamo allora concludere o diciamo ancora qualcosa?
No, 2 minuti esatti.
Benissimo, allora possiamo dire anche utilizzare un'altra immagine che ci può aiutare ad entrare in questo rito. La dinamica, diciamo così, discendente di Dio che istruisce la sua Chiesa, certamente c'è nella professione, perché dicendo la professione della nostra fede la impariamo anche meglio, ma non dobbiamo dimenticare anche l'aspetto ascendente di questo rito, cioè davvero la Chiesa che offre tutto il suo bene, cioè la fede davanti a Dio. Ed ecco perché è un rito che merita soltanto non solo di essere ripetuto così come una formula, ma davvero di essere cantato, di essere preparato e vissuto solennemente, perché no, anche a volte con il testo in latino, anche se non comprendiamo tutte le parole, ma quanto c'è in quelle parole, ecco, quanto ci aiutano. E poi sono parole che non sono formule, appunto, inventate, ma in cui c'è tutta la fede dei nostri padri, la
certo
fede che abbiamo ricevuto, fede per cui i martiri hanno versato il sangue. Ecco, quindi davvero un rito pieno,
certo, bello. Allora una bella benedizione, perché amiamo sempre di più l'Eucaristia, compresa la prima parte, liturgia della parola.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Ecco, grazie di tutto, Emanuele, a risentirci presto. Prega per noi specialmente e ricordaci nella Santa Messa.
Certamente, grazie.
A presto. Pronto, Padre Giacomo?
Sì, sono.
Buonasera, Padre Giacomo. Ecco, stasera, dopo aver trattato il battesimo e la cresima, devi parlarci dell'Eucaristia. Ecco, in base al tuo libro, I sacramenti, i doni di Cristo alla Chiesa, con riflessioni e catechesi di Papa Francesco. A te la parola.
Sì, allora buonasera a tutti. Siamo arrivati parlando del sacramento, dell'ultimo sacramento dell'iniziazione cristiana, quando un catecumeno, quando uno, ecco, decideva di voler diventare cristiano adulto, ecco, si preparava per un certo periodo e poi questa preparazione si concludeva con il battesimo, con ricevere lo Spirito Santo e con andare a ricevere l'Eucaristia nella notte di Pasqua. Con l'Eucaristia, diciamo così, si identifica con il nostro essere credenti, con il nostro essere comunità cristiana. La Chiesa come comunità cristiana è il credente, ecco, c'è una, diciamo così, c'è una reciprocità profonda. L'Eucaristia è il fondamento, è il cuore della comunità cristiana, è l'origine. Il Padre che ci rende un solo corpo ci mantiene uniti in comunione. La Chiesa, la comunità, celebra l'Eucaristia. La comunità, diciamo, si assimila all'Eucaristia, si mette in modo di comportarsi come, così come si comportava Gesù. Anche nel Parlamento, anche noi ci abbiamo da qui. I cristiani non praticanti, vanno a messa ogni domenica, nessuno lo messo ogni
padre
domenica.
Giacomo? Non è chiaro, non è. Beh, va avanti, vediamo.
Vogliamo cosa da capo?
No, vai avanti perché è il tuo apparecchio che non va bene. Avanti.
Vediamo perché. Noi, diciamo così, nel parlare comune ci distinguiamo da quelli i cristiani che sono praticanti. I cristiani che sono praticanti e vanno per niente, diciamo così. La domanda che ci facciamo subito all'inizio, ecco, prima di entrare in questi discorsi, ma chi ha istituito l'Eucaristia? Ecco, quando è stata istituita l'Eucaristia? A chi è stato consegnato il compito di continuare l'Eucaristia? Ecco, per rispondere a questa domanda, allora catechisticamente dobbiamo rifare tutto il cammino, ecco, soprattutto capire che cos'è la Pasqua ebraica, la Pasqua di Gesù e la nostra Pasqua. Ecco, perché l'Eucaristia è stata inserita in questa celebrazione pasquale. Non possiamo comprendere il sacramento dell'Eucaristia senza fare riferimento alla storia ebraica, in cui si celebra la memoria della liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, attraverso una cena pasquale. Ogni famiglia, nel giorno di Pasqua, detta in ebraico la Parasheve, si raduna per mangiare insieme all'agnello ucciso, sacrificato, immolato. Ed è un ricordo, una memoria di quel segno sangue dell'agnello sparso sulle case delle famiglie degli ebrei, quel sangue che salvò dalla morte i primogeniti degli ebrei, mentre tutti i primogeniti degli egiziani venivano uccisi. Quindi è una cena memoriale. Ecco, la cena pasquale ebraica comprende, oltre all'agnello, il pane azimo. Il pane cioè non lievitato, per ricordare la fretta con cui gli ebrei dovettero lasciare le case dall'Egitto, comprende le erbe amare o i mattoni, a ricordo dei lavori forzati o del cammino dell'esodo come luogo amaro, diciamo così, di esperienza, diciamo. Ecco, il popolo ebreo è stato nel deserto per oltre 40 anni. Ecco. Anche Gesù, prima di morire, disse espressamente che desiderava mangiare la sua Pasqua con i suoi discepoli. Ecco, un altro evangelista, Gesù già aveva parlato con qualcuno per l'uso di una sala, che ora bisognava solo preparare. E San Paolo, nella lettera ai Corinti, ci ha lasciato scritto, San Paolo, la lettera ai Corinti è importantissima, è quella scritta subito dopo la morte di Gesù, cioè pochi anni dopo la morte di Gesù, c'era stato scritto che nella notte in cui Gesù fu tradito, Gesù mangiò la Pasqua con i suoi discepoli. E anche Paolo ci ricorda i gesti che Gesù fece in quella cena. Ecco. tutti i gesti, diciamo così, di una memoria. Proprio durante questa cena, che aveva già un carattere rituale, Gesù prese il pane nelle sue mani e disse: questo è il mio corpo che ho offerto in sacrificio per voi. E poi aggiunge: fate questo in memoria di me. Alla fine della cena poi prese il calice e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice dell'alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Gesù quindi, dicendo questo pane è il mio corpo, dicendo questo è il calice del mio sangue, si identifica con quel pane, con quel sangue, si identifica con l'agnello per la liberazione dei peccati. Allora vedete, ecco, per noi cristiani non c'è più l'agnello da mangiare nella notte di Pasqua, c'è lui, c'è Gesù, colui che muore sulla croce, colui che offre se stesso al Padre per il perdono dei peccati. In una discussione riportata dall'Evangelista Giovanni, quando si parlava del pane della vita, Gesù disse: non Mosè vi ha dato il pane della vita, ma il Padre. E io sono il pane della vita. Chi mangia di questo pane non avrà più fame, e chi beve di questo vino non avrà più sete. Anche noi celebriamo la nostra Pasqua, quando Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. Con queste parole Gesù consegna agli apostoli e a ogni sacerdote il compito di ripetere quel gesto, il compito di rendere presente l'agnello pasquale, di offrire e da mangiare anche oggi. Quindi nella messa noi non facciamo solo un ricordo simbolico, psicologico, di quello che Gesù aveva fatto, così come Gesù aveva vissuto quella notte. Noi invece realizziamo la piena comunione con Gesù Cristo, perché anche noi possiamo celebrare la Pasqua di liberazione dal peccato, possiamo passare dalla vita del peccato alla vita nuova. E allora facciamo una prima impressione sul discorso di Papa Francesco. Papa Francesco ha parlato dell'Eucaristia in due discorsi nella piazza San Pietro, il 5 febbraio 2014 e il 12 febbraio 2014. Nel discorso del 5 febbraio 2014 Papa Francesco si è fermato a riflettere sull'Eucaristia come sacramento dell'amore. Ecco, la prima cosa dice così: la celebrazione eucaristica è molto più importante di un banchetto. Non è un semplice banchetto di gioia in cui noi ci buttiamo insieme. È il memoriale della Pasqua di Gesù. E ciò vuol dire che ogni volta che noi celebriamo questo sacramento, partecipiamo al mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. Ogni volta che partecipiamo a questo sacramento, annunciamo la morte e la risurrezione del Signore nell'attesa della sua venuta. E poi la seconda cosa che dice: nell'Eucaristia Gesù diventa pane spezzato per noi, cioè riversa su di noi tutta la sua misericordia, tutto il suo amore. Ecco, rinnova così il nostro cuore, la nostra esistenza, il nostro modo di relazionarci a Lui, ai fratelli. Facciamo comunione con Gesù, cioè riceviamo il suo corpo, e ciò significa che anche noi gradualmente, ecco, possiamo imparare ad amare, ad accogliere e a servire i fratelli come faceva lui. Se riceviamo lo stesso corpo e beviamo lo stesso sangue, non possiamo essere divisi tra di noi. Sarebbe veramente uno scandalo la divisione tra i fratelli che ricevono lo stesso corpo e lo stesso sangue di Gesù. La terza cosa che diceva Papa Francesco: bisogna imparare a vivere l'Eucaristia. È un dono tanto grande e importante che a volte noi, diciamo così, non ci rendiamo neppure conto della grandezza di ciò che riceviamo. Perciò, diciamo così, dobbiamo chiedere a Gesù che ci liberi dal pane falso, ecco, come Francesco usa proprio questa parola, cioè da tutto ciò che sembra soddisfarci per un momento e poi ci lascia ancora nella fame. greco. Dobbiamo chiedere a Gesù che ci liberi dalle tentazioni dell'egoismo, dai cibi avvelenati che ci mantengono nelle nostre schiavitù. Ecco, chiediamo perciò che, ricevendo il suo corpo e il suo sangue, riceviamo anche una mentalità nuova di appartenenza alla Chiesa, di un vincolo nuovo. È importante, ecco, poi l'ultima parte che faceva in questo discorso, preparare bene i bambini alla prima comunione. Ecco, come parlo adesso, noi stiamo soffrendo che non possiamo fare le prime comunioni in questo periodo a causa del non poterci vedere insieme. Ecco, la preparazione bene ai bambini alla prima comunione, sia per identificarsi con Gesù, che diventa il loro compagno di viaggio, il loro amico, ma sia la loro appartenenza alla Chiesa. E Papa Francesco a questo punto ricorda l'importanza della catechesi, non solo parrocchiale, non solo comunitaria, ma della catechesi che deve essere fatta nelle famiglie, dai genitori. Già Papa Giovanni Paolo II ricordava che la catechesi nelle famiglie accompagna, segue e precede la catechesi catechistica parrocchiale. Quindi è importante questo, che ogni famiglia si senta interessata, che ogni bambino abbia questo rapporto particolare con l'Eucaristia, un rapporto d'amore, un rapporto, diciamo così, che non si può, da cui non si può prescindere. Un'altra riflessione sull'Eucaristia sono gli effetti dell'Eucaristia. È Gesù stesso che ne parla nel capitolo sesto di Giovanni. Noi sappiamo che l'Evangelista Giovanni, pur avendo fatto parte degli Apostoli dell'ultima cena, pur essendo stato un protagonista nell'ultima cena, tuttavia non ricorda l'istituzione dell'Eucaristia in quel momento, ma lo ricorda col famoso capitolo sesto di Giovanni, questa discussione con cui Gesù fa con i giudei. La conclusione di questo discorso di Gesù è proprio sull'efficacia, cioè che cosa comporta ricevere l'Eucaristia? È la stessa cosa riceverlo o non riceverlo, ecco, mangiare o non mangiare l'Eucaristia. Gesù, ecco, dice tre cose importantissime. Ecco, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi Gesù ci fa capire che questo rapporto con lui, ecco, ci dà una vita nuova, che si chiama vita eterna. Vita eterna, cioè, non è la vita dopo questa vita naturale, anche quella, la risurrezione, ma già da ora ha la vita eterna, porta dentro di sé un segno di gioia, di felicità, di santità, di vita nuova, e questa è la vita eterna che ci dà l'Eucaristia quando lo riceviamo. Il secondo effetto di cui parla Gesù è questo: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Tra Cristo quindi e, diciamo, il credente si stabilisce una intimità, una unione di vita intima che nessuno di noi può, diciamo così, andare lì a scrutare, perché è sempre personale. Ha una natura questa intimità, è una natura spirituale, una natura sponsale, come c'è un amore tra lo sposo e la sposa. Ecco, le anime che si ricevono da Gesù si diventano così. Ecco. Allora la terza cosa che dice Gesù: come io vivo per il Padre, così colui che mangia di me vivrà per me. Ecco. Quindi andare a ricevere l'Eucaristia ci dà una finalità. Ecco, questo vivere per, no. Quel per è una particella che può avere significato causale, cioè la forza che il Signore ci dà. Ecco, io vivrà per me, io vi darò forza di vivere, di affrontare le situazioni, le sofferenze, ecco, la vita di ogni giorno. Ma anche un carattere finale, cioè abbiamo una meta da raggiungere, abbiamo, diciamo così, che voglio dire, abbiamo un ideale da vivere, ecco. parlando un po' due santi che hanno parlato dell'Eucaristia, Madre Teresa di Calcutta diceva così, vedete, la logica dell'Eucaristia è la logica dell'incarnazione, cioè Gesù si è fatto uomo per rimanere con noi, per essere uno di noi. Ecco, e noi ci nutriamo di Cristo non per poterlo egoisticamente, ma per poterlo donare agli altri. Più, diciamo così, chiediamo la forza dell'Eucaristia, più poi abbiamo la voglia e il desiderio di donarci agli altri. Don Donino Bello diceva un'altra cosa: l'Eucaristia non sopporta la sedentarietà, cioè come Gesù quando, diciamo così, nell'ultima cena si alzò dal tavolo, si mise in piedi pure, si mise a lavare dietro gli apostoli, così noi, ecco, dobbiamo uscire dalla Chiesa con questo desiderio di servire gli altri e di amare gli altri. Vorrei, ecco, fare un accenno ancora al secondo discorso che Papa Francesco ha fatto in Piazza San Pietro, cioè il 12 febbraio 2014. Già era con Dio, Papa Francesco di Sicilia ha messo in luce con il carattere dell'Eucaristia del suo mistero, così la forza nell'unione della comunione fraterna, ecco, come diciamo così, ci domanda, ma noi come dobbiamo vivere l'Eucaristia? L'Eucaristia che valore ha nella vita del giorno? Ecco, Papa Francesco non risponde direttamente a questa domanda, perché siamo noi a dover rispondere, però ci dice che ci sono alcuni segnali che ci fanno capire se noi viviamo bene l'Eucaristia o non la viviamo bene. La riceviamo con, diciamo così, un amore, o la riceviamo così giusto per abitudine o in un altro modo? Ecco, allora i segnali che probabilmente ci dice sono questi. Il primo segnale è il nostro modo di giudicare e considerare gli altri. Nell'Eucaristia, visto Gesù ha chiarito sempre il dono di sé, tanto sulla croce. Ora anche noi, quando partecipiamo all'Eucaristia, ci ritroviamo insieme, bambini, giovani, anziani, poveri, benestanti, originari del posto oppure stranieri. Ecco, l'Eucaristia che ci dobbiamo, ecco, deve farci sentire tutti credenti. Ecco, ma ci porta a questo sentimento, a quel punto interrogativo, ci fa crescere nella capacità di saper gioire con chi gioisce, di saper piangere con chi piange. L'Eucaristia che celebra e che noi celebriamo ci apre il cuore a dare incontro ai bisogni dei poveri, ai malati, ecco, agli emarginati. Nei poveri, nei sofferenti, il volto di Gesù, ho tanta fede, come diceva Madre Teresa di Calcutta, che io, come riesco a baciare, a toccare il corpo di Gesù nell'Eucaristia, così tocco il corpo di Gesù nei fratelli che vado a visitare. Secondo segnale che dice Papa Francesco, noi andiamo a messa e riceviamo l'Eucaristia per sentirci perdonati, ma anche per sapere essere persone pronte a dare il perdono. L'Eucaristia non succede per noi, non sappiamo perché siamo migliori degli altri, perché non siamo peccatori come gli altri. Abbiamo bisogno di essere accolti anche noi, rigenerati dalla misericordia di Dio, fatta carne in Cristo Gesù. Papa Francesco arriva a dire insieme che se qualcuno non si sente peccatore, non si sente bisognoso della misericordia di Dio, la messa. Quel confesso che noi diciamo all'inizio della messa, ma è un vero e proprio pentimento. Tutti quindi nella messa siamo riconciliati nel sangue di Gesù, ma tutti dobbiamo essere riconciliatori. Ecco un altro segnale. Sappiamo riconciliati, perdonare perché siamo perdonati. Terzo segnale. Qual è il rapporto tra la vita, tra la nostra celebrazione eucaristica? presenza della famiglia e della comunità cristiana. Dobbiamo tenere presente che l'Eucaristia non è qualcosa che facciamo noi, non è solo una commemorazione di quello che Gesù ha detto e fatto, no, è l'azione di Gesù che agisce ancora oggi, agisce dall'altare e sull'altare per noi che siamo uniti nella sua parola e nella sua vita, agisce anche attraverso la nostra vita, la nostra missione, la nostra dignità, quindi l'origine dell'Eucaristia. Attraverso l'Eucaristia Gesù vuole entrare nella nostra vita, vuole metterci e affrontarla con la sua grazia. Ciò richiede una grande coerenza tra liturgia e vita, e tra l'impegno che abbiamo e la vita cristiana. E Papa Francesco dice così: noi l'Eucaristia si conclude con una bella benedizione partita da sé, con l'esaltazione tra la gioia e la pace nel mondo. Usciamo fuori dalla chiesa per fare e portare la pace e la benedizione di Dio nelle attività quotidiane. Usciamo dalla chiesa con il compito di portare pace e benedizione nella famiglia, nel lavoro, con i vicini di casa. Per fare ciò, Papa Francesco si mette in guardia da una per quella che lui chiama criccio, cioè di criticare, esortare, criticare. Ogni volta che si esce dalla Santa Messa dobbiamo uscire meglio di come siamo entrati, ecco. E quindi siamo chiamati a partecipare all'Eucaristia ogni domenica, o spesso, perché dobbiamo imparare a diventare uomini e donne eucaristici. Ciò significa che si realizza in noi quello che San Paolo diceva per sé, pensando alla sua assimilazione a Gesù: sono stato crocifisso con Gesù, non vivo più io. Sono uomini e donne che si lasciano plasmare dalla forza dell'Eucaristia e perciò hanno bisogno di partecipare all'Eucaristia. Vorrei a conclusione riportare due esempi. Ho scritto un libro, siamo santi testimoni dell'Eucaristia. Due esempi, forse non conosciuti certamente. Un esempio di una bambina che si chiama Venerabile Antonietta Meo, detta Nennolina, che è sepolta nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, vissuta tra il 30 e il 37, quindi solo 7 anni di vita. E questa bambina si trovava all'ospedale e doveva prepararsi anche la prima comunione in ospedale perché doveva avere l'amputazione della gambina. Ecco, e proprio nella preparazione alla comunione per scrivere delle letterine a Gesù. Una di queste letterine è fantastica, guardate: caro Gesù, domani quando sarai nel mio cuore fai conto che la mia anima fosse una mela, e come nella mela ci stanno i semi dentro l'anima mia, fai che ci sia un armadietto, come sotto la buccia nera dei semi ci sta dentro il seno bianco, così fa che dentro l'armadietto ci sia la tua grazia e sarebbe come il seme bianco.
Bello.
La mamma, leggendo questa lettera, disse alla piccolina: ma Antonietta, cosa dici? Cosa significa quello che hai scritto? Ma forse te l'ha spiegato la maestra? E come dice così: no, mamma, rispondi immediatamente, come l'ha detto la maestra? L'ho pensato io, e poi compio il suo pensiero. Gesù fa che questa grazia della prima comunione la lascerai sempre con me. È bellissima questa letterina, questa immagine del signore bianco che rimane nella mela e che l'Eucaristia rimane dentro di noi, cresce dentro di noi.
Bene, abbiamo un minuto.
Sì, voglio riportare altri esempi, poi finisco con la Bibbia. Altro esempio è quello del venerabile Carlo Cutis, che in essere a 15 anni, un ragazzo, diciamo così, un giovane come tanti altri, che si è fatto, diciamo così, ha messo come centro della sua vita l'Eucaristia. E lo solito dire così, che siamo tutti quanti come persone originali, e molte volte lasciamo il Moriello come fotocopie, cioè non ci comportiamo più come persone originali ma come fotocopie. Se vogliamo rimanere persone originali dobbiamo raggiungere traguardi bellissimi, che sono il traguardo della santità, il cielo, il paradiso. Ebbene, lui diceva, per poter raggiungere questi traguardi ci vogliono i mezzi importanti. Ecco, l'Eucaristia, ecco, diceva lui, è la mia autostrada che mi porta al cielo.
Bello. Allora, una bella benedizione, Padre Giacomo.
Sì, allora, veramente con gioia, benedico tutti, benedico anche, sto pensando in questo momento ai bambini che stavano preparando la prima comunione e non la possono fare.
No, no, la vedrai che la faranno presto.
Spero che la faranno presto. Benedico i catechisti e tutti quelli che insegnano a voler amare e...
Bene, bene.
Allora, benedica il Dio di potente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie Padre Giacomo, ci rivediamo presto per il sacramento della penitenza. Grazie, grazie, grazie. Pronto Don Antonio?
Pronto Don Tino.
Buonasera Don Antonio. Allora siamo arrivati alla settima puntata di Giacomo Gaglione, sì, del tuo libro Seme di Gloria,
sì,
che è autore Don Antonio Di Nardo,
sì,
libreria editrice Vaticana, e siamo a pagina 59, giusto?
Sì, 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 sì.
Allora,
il vissuto eucaristico.
Ecco, non puoi superare i 25 minuti, a te la parola.
Sì, grazie. Buonasera a tutti, cominciamo questa puntata nel vivo proprio del vissuto eucaristico di questo venerabile servo di Dio Giacomo Gaglione. E iniziamo proprio con l'amore eucaristico che ha questo prossimo santo per l'Eucaristia, e dice proprio: il cristiano che soffre è una sola cosa con l'ostia santa e pura che ogni giorno viene offerta sugli altari e ne espande l'amore e la salvezza sulla terra. Questo capitolo sul vissuto eucaristico ci aiuta a comprendere la dimensione trascendentale di Giacomo e ci proietta nella visione sostanziale dello stesso verso la croce, il Cristo risorto e l'Eucaristia. Una dimensione completa che si sublima nel mistico sacerdozio, dove la vita diventa dono e ringraziamento. Qui vi è una pienezza della posizione gaudiosa della vita. Infatti, Giacomo dice, la ricerca della felicità, della gioia, è nel bambino e nell'adulto, è in tutti noi, e ci accompagna sempre, anche nello stato di sofferenti, ma rimane vana finché non la innestiamo nel mistero del Cristo crocifisso, nella luce della Santa Messa. Un grande scrittore di Giacomo Gaglione, Monsignor Setti, riferisce che Gaglione vive la Santa Messa, compenetrandosi, infatti è fondamentale per lui essere la realtà di una Santa Messa, vivere la realtà di una Santa Messa e ancora associare l'essere ammalato all'amore di Dio. Perciò lui, come dicevamo prima nel primo pensiero, il cristiano che soffre è una cosa sola con l'ostia santa, pura che ogni giorno viene offerta nelle mani del sacerdote sugli altari. Per lo studio attento, la lettura dei testi anche teologici, spesso suggeritegli dai sacerdoti che lo accompagnavano spiritualmente. C'è un gesuita, padre Lehner, e Don Larco, un salesiano. Giacomo ha avuto la possibilità di conoscere più da vicino l'approfondimento sul mistero eucaristico e i sacerdoti lo hanno educato. Infatti lui dal 1952 riceve il permesso dal Papa e dal suo Vescovo di conservare in un altare di legno il Santissimo Sacramento in casa. Quindi lui, avendo a che fare con questi sacerdoti, riceve proprio una catechesi sul mistero eucaristico. Da lì diviene come il Gaglione, questa ha avuto il modo di elaborare un parere su come sia evoluto il pensiero eucaristico nella sua vita e come dall'Eucaristia lui sia passato anche al corpo del risorto. L'Eucaristia dunque è per Giacomo Gaglione l'espressione più autentica del sacrificio del Messia e sacramento autentico proprio del Cristo. E quindi egli è cosciente e trasmette che il cristianesimo non è semplicemente una religione, bensì, dopo l'esperienza profonda del mistero eucaristico, il cristianesimo è la persona viva di Gesù Cristo, dove la Chiesa, compiendo il memoriale eucaristico, di fatto proclama il mistero pasquale da cui scaturisce la sua forza escatologica nel far accadere al più presto il regno di Dio a partire dall'oggi. Giacomo è convinto che ogni battezzato con la celebrazione eucaristica partecipa all'alleanza stipulata con Gesù Cristo, risorto, vivente nel cristiano. Qui si evolve il corpo del risorto, che diventa corpo eucaristico, così come ripeterà più volte l'Apostolo Paolo. E ci ricorda l'Evangelista Matteo: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo, ricordandosi che ciò accade, si rinnova nella pienezza dei tempi attraverso la Chiesa. Giacomo Gaglione si inserisce in questo quadro a maggior ragione per il suo stato di sofferenza, perché proprio il corpo ferito, quello del risorto, può parlare a un altro corpo, quello della Chiesa, e maggiormente alle membra provate dai dolori terreni, sempre in qualche modo provata e necessitante di una guida, quella del Cristo, del risorto, presente nell'Eucaristia. E proprio nel corpo eucaristico si ha l'attualizzazione e l'anticipazione del regno dei cieli. Da qui la naturale evoluzione dal corpo eucaristico al corpo di Giacomo Gaglione, di cui dirà Monsignor Nogaro quando afferma che l'intuizione teologica di Giacomo Gaglione è inedita e prodigiosa, poiché sostiene che la sofferenza personale diventa per se stessa sorgente di grazia e di salvezza. Da qui il concetto secondo il quale la fede che la croce di Cristo è fondamento di speranza teologale. Ma Gaglione avverte che anche il dolore della singola persona, del singolo cristiano, è redentivo. Una redenzione che passa nel corpo della Chiesa, che è l'Eucaristia. Il Cristo risorto, cui è rivolta l'imitazione di Giacomo Gaglione nella luce soteriologica. Infatti, il nesso tra il corpo eucaristico del Cristo e della Chiesa e quello di Gaglione deriva dalla percezione della salvezza alla cui vocazione cristiana egli è chiamato ad agire. Non è lampante dimostrazione il suo studio della Sacra Scrittura, da dove emerge come sia la stessa Bibbia a parlare costantemente dello sviluppo progressivo della storia della salvezza, proclamando le meraviglie realizzate da Dio e da Gesù e annunciate grazie all'opera dello Spirito Santo. Gaglione sente forte questa parola dell'Evangelista Giovanni: lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Particolare dedizione Gaglione, come è noto, l'ha avuta per i testi di San Paolo, il quale scrive: Dio conduce la storia al suo compimento, che la buona novella è per noi che viviamo in un tempo vicino alla fine, cioè alla riconciliazione che si sviluppa nel tempo della Chiesa, nella pienezza del tempo, come dice la lettera ai Galati. Lo stesso cui fa cenno l'Evangelista Marco quando scrive che il tempo della salvezza è venuto, il regno di Dio è vicino. E di cui parla anche Paolo in termini preparatori, affermando che quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo stesso figlio. E per finire, e quindi giungere all'alleanza salvifica attuale, Giacomo Gaglione, per il suo essere apostolo, sa che noi per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. Qui la pienezza del tempo, come dice la lettera ai Galati, va intesa come realizzazione della salvezza e quindi ha valore la redenzione operata da Cristo, che è morto in croce per salvare gli uomini dal peccato e dalla dannazione eterna. Giacomo Gaglione è membro vivo del corpo di Cristo, che è la Chiesa. E tale si sente, soprattutto dal 1929, quando andò nel primo pellegrinaggio a Lourdes e dice: partito per essere sacerdote, se Cristo l'avesse voluto, da Lourdes ritornai nelle mani di Gesù, sacerdote d'Ostia. In questa evoluzione, diciamo escatologica, Giacomo Gaglione pensa che il fratello che soffre, specie se si tratta di un ammalato, si pensa che ha già sofferto abbastanza e non può avere altro bisogno di quello di essere liberato dalla sofferenza attuale. Egli opera e interviene perché il proprio vissuto diventi la propria testimonianza e possa far guadagnare la tanto agognata rinascita alla vita nuova, facendo anche esperienza, conformando il suo corpo a quello eucaristico. Infatti dirà: portare la croce è la cosa più bella e più gloriosa che vi sia sulla terra, e Gesù ha voluto farmi questo onore, promettendomi di farlo per tutta la mia vita, dimenticando la mia miseria. E ancora Giacomo Gaglione dice: il Signore mi rese infermo perché il cuore abbia possibilità di amore infinito, ed io mi consolo ad amare unendo e raccogliendo sulla mia piccola croce sospiri e lacrime di anime dolci perché godano Dio con me. Giacomo con il battesimo diventa figlio adottivo e membro del corpo mistico del Cristo, sacerdote, re e profeta. Infatti il sacramento del battesimo dona la vita per la seconda volta a Giacomo, che professerà la sua fede sacerdotale battesimale. Egli con il suo sacerdozio battesimale percepisce di essere parte del mistero della creazione della nuova alleanza e per esserne degno chiede a Gesù: chi ama con tutta purezza, e cioè con te e per te, possa farsene una colpa o essere ricambiato con indifferenza o peggio con derisione. A questa domanda il Cristo in un colloquio mi risponde dicendo: caro Giacomino, figliolo, sono questi i dubbi e sono queste le spine della croce con la quale sostengo ogni apostolato. È un fatto sovrumano la trasformazione dell'uomo in altro Cristo, ma non è facile comprenderlo. Così per me e così per te. È necessario che sia così. La funzione sacerdotale e mistica, cioè di servizio e di ascolto di Giacomo, mira tra le altre cose a rinvigorire la fede talvolta allontanatasi dalla catechesi e dall'Eucaristia, mirando a dare nuova vigoria e dolce serenità. Il sacerdote Giacomo Gaglione, come lui intende di essere sacerdote, si serve dell'apostolato del sorriso per illuminare di felicità l'esperienza del fratello in Dio, eletto alla salvezza e a vivere in terra il regno dei cieli, così da conquistare la gioia da oggi e non demandarla a un mondo futuro. Egli sperimenta nell'Eucaristia i doni dello Spirito Santo, che sono diventati la guida delle sue facoltà. La sua esperienza è di ascolto e di gratitudine e di condivisione, base del suo agire per il sacrificio della croce che porta la salvezza. Qui riconosce la sua piccolezza grazie al suo essere infermo, per mezzo della bontà e dell'amore di Dio, di Gesù e della Madonna. Questa è l'esperienza forte che lui vive nell'Eucaristia. Infatti lui invocherà sempre nella sua vita Gesù sacerdote e ostia. Per Giacomo la vita è un anelare al mistico corpo. Da qui acquista una funzione primaria il culto eucaristico, in quanto non prega solo durante la celebrazione della messa, ma continua il culto attraverso la conservazione, l'adorazione della Sacra Ostia, cosa che può fare in casa con una cappella privata, come dicevamo prima, avendo già avuto l'autorizzazione di un oratorio privato nel 1931. Non più funzionale solo all'amministrazione del diacono, ma all'adorazione. Per lui è vitale l'accostarsi al corpo di Cristo ogni giorno. E lunghi erano i periodi di preparazione e di ringraziamento. E quando non vi è la possibilità di partecipare, anche quotidianamente, al mistero eucaristico, o di incontrarsi con Gesù assumendo l'Eucaristia, si intensificavano le ore di lettura e studio della Sacra Scrittura e delle agiografie e ancora le preghiere, il rosario, triduo e novene. Parlare del culto eucaristico per Giacomo Gaglione vuol dire fare esperienza di quel grandioso magistero che lui ha vissuto, di Pio XII, in particolare quella fondamentale enciclica Mystici Corporis Christi del 1943, che Giacomo lesse e dove insiste la Chiesa che è il corpo mistico di Cristo e l'Eucaristia è segno di unità. E subito dopo l'altra enciclica, la Mediator Dei del 1947, Giacomo comprende il pensiero del pontefice che ricorda il dovere fondamentale dell'uomo, dice Pio XII, e certamente quello di orientare verso Dio se stesso e la propria vita. Giacomo per il culto eucaristico ha un incessante amore e infatti dirà: Signore, tu nell'Eucaristia, tu, oh Signore, nell'Eucaristia hai dato all'infermo te stesso, medico e medicina. Il letto di un ammalato, delle sue sofferenze, è un altare dove si immola con Gesù e per Gesù. Egli nel corso della sua esistenza ha voluto rendere concreta quella vocazione all'Eucaristia, facendosi apostolo, epistolare e non del vero senso eucaristico, nel giusto recupero del senso pasquale della memoria eucaristica. Ciò anche in considerazione del fatto che l'Eucaristia è un mistero inesauribile, perché rende presente tutto il mistero pasquale di Cristo. Per comprendere il momento storico e spirituale in cui insiste e opera il Gaglione, si ricorda che il popolo di Dio pagava lo scotto della partecipazione alla Santa Messa in latino, linguaggio non più di massa. La platea tendeva dunque a ridurre l'Eucaristia a un fatto principalmente rituale, con il rischio di trasformare la memoria eucaristica in un episodio anonimo e impersonale. Da qui l'azione di Giacomo, e diciamo precedente al Concilio Vaticano II, è intesa a recuperare il vero senso della memoria eucaristica, facendo riscoprire come la comunione eucaristica venga a essere il perno della vita comunitaria cristiana, essendo infatti l'Eucaristia un atto che contiene in sé un senso o lo attualizza continuamente, nella vita del singolo e della comunità diventa il perno. In effetti, come Gaglione ci comunica nel messaggio alleluiante, con il sacrificio e la testimonianza, Cristo prolunga nei secoli, attraverso il suo corpo mistico, il suo sacrificio redentore. L'importanza del ruolo del momento della consacrazione eucaristica e dell'adorazione Giacomo lo esprime nel suo Catechismo dell'Apostolato della Sofferenza, scritto nel 1949. In particolare sono interessati le domande numero 30, 31 e 32, di cui riportiamo i quesiti. In che modo chi soffre può unire le sue sofferenze a quelle di Gesù e quando? Perché partecipando al santo sacrificio della messa? Perché adorandolo nel santissimo sacramento dell'altare? E lui dice proprio Gaglione: o amore adorato, mi hai consacrato a te mediante l'infermità. Proclama proprio Giacomino, per il quale con l'adorazione prende forma, si conserva nella pienezza del tempo la presenza di Cristo dopo la celebrazione, derivando dalla celebrazione e rimandando ad essa. Di fatto, distendendo, personalizzando e interiorizzando ciò che in maniera concentrata ha avuto luogo nella celebrazione. Così Gaglione vola verso Gesù con le ali tese. L'esperienza conoscitiva della parola di Dio, del Magistero della Chiesa, consente a Giacomo di approfondire l'ispirazione e l'indicazione dei pontefici. Del Magistero sull'Eucaristia, seguendo l'analisi di tanti papi che sono vissuti nella sua epoca, lui proprio prende questa linfa vitale dalle encicliche proprio sulla Eucaristia. Giacomo attraversa le catechesi della Madre Chiesa fin dai primi anni di vita. Fu formato al culto eucaristico, secondo i dettati dei pontificati precedenti e in corso. E tra l'altro, non dimentichiamo il Papa San Pio X, che fece il mirabile catechismo. Pio X, con la enciclica Miserantissimo Redento, e Pio XII, che già abbiamo diciamo evidenziato prima. In estrema sintesi, Giacomo, per usare le parole di un teologo, può essere contestualizzato proprio in questi punti chiave. Primo, la centralità dell'Eucaristia in quanto essa è il sacramento, cioè il segno e lo strumento dell'unità ecclesiale. Tutta la Chiesa offre e si offre in una mistica identità con Cristo sacerdote e vittima. Giacomo Gaglione sa e cerca con le sue parole e il suo atteggiamento di comunicare che con l'Eucaristia si passa dalla sua presenza multiforme al memoriale del suo donarsi in sacrificio. Infatti, come ci ricorda Leone Magno e riprende proprio anche un grande teologo, Giuseppe De Rosa, contemporaneo, gesuita e redattore della Civiltà Cattolica, dice: l'atto di fede nell'Eucaristia tende a tradursi nella vita, così come la celebrazione eucaristica tende a diventare vita vissuta. Non è altro opera la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo che farci passare in ciò che assumiamo.
Bellissima anche questa puntata, caro Don Antonio. Allora, una bella benedizione su tutti, perché sappiamo imitare le virtù di Giacomo Gaglione e anche godere della sua intercessione.
Allora, vogliamo proprio in questo, diciamo, mese dedicato al preziosissimo sangue, invocare nella presenza dell'Eucaristia questa forza del sangue di Cristo.
Benissimo.
E con un pensiero di Giacomo diamo la benedizione. Dinanzi al Santissimo...
No, dobbiamo darla subito perché il tempo sta passando.
Va bene. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
E benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie infinite, è stato bellissimo. A presto Don Antonio. Grazie, grazie, grazie. Pronto Don Ruggero?
Sì, prontino.
Buonasera Don Ruggero.
Buonasera a te, ai radioascoltatori.
Felicissimi di averti ancora qui a Radio Maria a parlarci di un tema delicato ma necessario, di cui i preti forse parlano un po' troppo poco, sia nelle omelie che nelle catechesi. A te la parola, sarebbe l'inferno, a te la parola.
Sì, grazie Don Tino. Mi dirai anche tu il tempo necessario che posso avere a disposizione.
Purtroppo solo 26 minuti.
Benissimo, ecco. Ti ringrazio. Stiamo affrontando appunto un tema delicato ma determinante per la vita della Chiesa, perché riguarda il fine ultimo dell'esistenza di ogni persona e ne va della sua eterna felicità. Noi stiamo prendendo le mosse dalla dottrina espressa dal Concilio Vaticano II, in particolare la dottrina escatologica di Lumen Gentium 48-49, alla quale si aggancia quello che ci esprime il Catechismo della Chiesa Cattolica, che è il compendio della dottrina della fede. In particolare, ai numeri 1034 e 1035 del Catechismo, si ricorda a tutti come l'inferno esiste ed è eterno. Sono le due grandi verità all'interno delle quali ci dobbiamo muovere, sono i punti di riferimento, l'esistenza e l'eternità dell'inferno. Insieme a questo vogliamo anche chiederci: ma l'inferno che consistenza ha? Cioè, in che cosa consiste concretamente? E rispondiamo: nelle pene o sofferenze che i dannati provano per l'eternità. Tutti sappiamo che la dottrina tradizionale della Chiesa circa la consistenza dell'inferno, parla della doppia pena del senso e del danno. La prova, la pena del danno è quella interna, è quella interiore, è più profonda, è la pena principale dell'inferno, perché designa la perdita di Dio, la desolazione per la mancanza di Dio che è stato liberamente rifiutato dalla sua creatura, è la pena terribile della separazione definitiva da Lui, che poi, come abbiamo visto anche precedentemente, si concretizza in quel senso di frustrazione terribile, di disperazione e di solitudine, perché l'uomo è fatto per Dio e staccandosi da Lui perde ogni riferimento, perde la sua essenza, perde il suo orientamento, si trova disperso, si trova senza significato, senza senso. L'uomo non può stare senza Dio. Ecco, e l'altra pena sulla quale vogliamo soffermarci in questo incontro è la cosiddetta pena del senso. È la pena, per così dire, esteriore, è la pena sensibile, esterna, che i dannati provano. Ecco, e corrisponde quindi ai mali dolorosi che li affliggono dall'esterno, tra i quali, diciamo, primeggia quella realtà che noi identifichiamo con il cosiddetto fuoco infernale, fuoco dell'inferno. La Sacra Scrittura parla non solo di fuoco come pena esterna dei dannati, come pena sensibile, ma anche di tenebre esteriori. La Scrittura parla addirittura di pianto e stridore di denti, proprio per significare una pena profonda, terribile, che cruccia la creatura umana. Ecco, sappiamo che la Sacra Scrittura, ed è ad essa che vogliamo riferirci in primo luogo, si riferisce abbondantemente al fuoco dell'inferno. Vediamo al volo qualche passaggio nei Vangeli e poi anche nel Nuovo Testamento. Prima di tutto, Matteo capitolo 3 versetto 12, siamo nel momento del battesimo di Gesù. Giovanni Battista dice che il Messia arriverà e battezzerà in Spirito Santo e fuoco, e aggiunge: pulirà la sua aia e raccoglierà il frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. E il passo parallelo esattamente si trova in Luca 3:17. Sempre di fuoco che non si estingue, quindi fuoco inestinguibile, parla anche il passo del Vangelo di Marco 9:48, in cui a proposito della violenza e della forza che bisogna esercitare su se stessi per staccarsi dal male in ogni modo, ecco, si dice, il Signore si rivolge a noi e ci riprende dicendoci: meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo che con due essere gettato nella Geenna, e qui c'è il riferimento al profeta Isaia, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ecco, e poi passi paralleli, Matteo per esempio 18:9, oppure anche Matteo 5:29, parlano della Geenna come luogo in cui a sud di Gerusalemme venivano bruciati i rifiuti e c'era un fuoco che continuava a andare, ecco, si parla della cosiddetta Geenna del fuoco, ecco, e si dice che è meglio avere un occhio in meno che essere gettati nella Geenna con due occhi, ecco, per sempre. Poi tutti conosciamo anche il passo di Matteo 25:41 che si riferisce al giudizio universale del Signore alla fine, alla sera della vita. Ci ricorda, commentando questo brano, San Giovanni della Croce: saremo giudicati sull'amore. Ecco, allora le espressioni del Signore, che sono le espressioni della ripulsa, perché la ripulsa viene in seguito al rifiuto dell'amore concesso e donato dal Signore a ciascuno. Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno. Ecco qui il riferimento preciso, preparato per il diavolo e i suoi angeli, a motivo di che cosa? Perché ho avuto fame, non mi hai dato da mangiare, ho avuto sete, non mi hai dato da bere, e non mi hai servito nel tuo prossimo. Ecco, famoso è anche il passo parabolico che si trova in Luca 16:24, quando appunto con linguaggio figurato il Signore si esprime proprio per dirci le verità eterne. C'è il ricco avaro che, trovandosi nella desolazione tra i tormenti, chiede ad Abramo di mandare Lazzaro, a cui lui prima aveva rifiutato di dare anche le briciole che cadevano dalla sua tavola, a intingere con il dito nell'acqua per dargli sulla lingua una goccia che mitighi l'arsura. E dice: perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ecco, c'è il riferimento quindi al fuoco, alla fiamma. Ecco, due riferimenti generali al Nuovo Testamento, uno in particolare alla lettera agli Ebrei, al capitolo 10, versetto 27, ci dice: se pecchiamo volontariamente, non rimane che la terribile attesa del giudizio. E si aggiunge: e la vampa di un fuoco che dovrà divorare i ribelli. Anche questo è un accenno preciso al fuoco infernale, al fuoco eterno. Nell'Apocalisse, infine, ci sono ben quattro riferimenti al cosiddetto stagno ardente di fuoco, qui sempre si parla di fuoco, che è preparato per il diavolo, per la bestia e per il falso profeta e per coloro che ci vanno dietro. Ecco, i riferimenti sono 19 e 20, capitolo 20, versetti 10 e versetto 14, e poi al capitolo 21, al versetto 8. Questi, appunto, i riferimenti scritturistici relativi al fuoco. Ma che cosa ci dice su questa realtà, sulla pena, quindi del senso che si concretizza nel fuoco dell'inferno? Che cosa ci dice la tradizione della Chiesa? Da una parte la scrittura e la tradizione. La tradizione è la trasmissione del perenne patrimonio rivelato, dell'unico patrimonio rivelato, a tutte le generazioni. Quindi la tradizione si snoda nella storia della Chiesa secondo il principio della continuità e va interpretata secondo questa visione. Fin dai tempi più antichi, mi riferisco in particolare ad Origene, un grande commentatore dei libri biblici, morto nel terzo secolo, quindi a metà del terzo secolo, nel 253, lui identifica il fuoco di cui parla la scrittura, in pratica, con le sofferenze psicologiche che derivano per tutte le persone che si staccano da Dio, proprio dirette conseguenze della separazione da Lui. Quindi vengono ridotte queste pene del fuoco eterno più che altro ad esperienze soggettive, interiori. Altri padri invece non hanno inteso le pene del fuoco dell'inferno come origine, cioè in senso metaforico, ma in senso vero, concreto, oggettivo, proprio perché bisogna distinguere la pena del senso dalla pena del danno. La pena del senso è diversa dalla pena del danno, non può essere una semplice conseguenza della perdita di Dio, ma deve avere un'entità propria, altrimenti non avrebbe la sua consistenza. Dovrebbe procedere, da quel che possiamo pensare, con una riflessione approfondita, perché qui si tratta di un vero mistero che sorpassa la conoscenza naturale. Però diciamo che questa pena del fuoco infernale quindi deve procedere da una causa esterna, anche se dobbiamo dire che non è una causa terrestre e materiale, ma è davvero reale, e la potremmo designare come un'azione che in certo modo strugge i dannati dall'esterno, e questa azione è legata a un agente concreto. L'azione del fuoco sullo spirito, tutti lo sappiamo, è impossibile a livello naturale, però diventa possibile solo in forza di una reazione soprannaturale di Dio contro il peccato, e anche come una reazione delle realtà create, fatte da Dio, delle quali il dannato ha abusato e che gli si rivoltano contro. È davvero questa pena del fuoco come un contraccolpo di ordine misterioso, ecco. Chiaramente possiamo pensare che questa pena deriva da una forza superiore che penetra e consuma il corpo senza distruggerlo da una parte, ecco, e attraverso il corpo, per mezzo del corpo, tormenta e cruccia l'anima nella maniera più terribile, più orribile. Un po' per delucidare anche queste realtà davvero misteriose, di fronte alle quali chiaramente balbettiamo qualche cosa, ma dobbiamo chiedere tanta luce allo Spirito Santo perché ci illumini e ci faccia comprendere l'entità delle cose, e soprattutto ci preservi da ogni male. Ci riferiamo alla geografia. In particolare, in questo nostro incontro vorrei considerare quanto ci rivela, per permissione divina, Sor Faustina Kowalska, la grande santa apostola della misericordia, e poi vorrei riferirmi anche alle memorie di Suor Lucia di Fatima. Siamo nel mese di maggio e ricordiamo proprio il 13 maggio la prima apparizione di Maria ai tre pastorelli, Giacinta e Francesco, già santi, e la loro cugina Lucia, morta qualche mese dopo Giovanni Paolo II, qualche mese prima di Giovanni Paolo II, nel 2005. Ecco, che cosa ci dicono queste rivelazioni private che in certo senso illustrano la dottrina perenne della Chiesa circa l'inferno, quindi circa la pena del danno, che è la pena principale, ripeto, e la pena del senso che si concretizza nel fuoco infernale. Sor Faustina Kowalska, morta nel 1938, sappiamo che è stata gratificata di grandi luci da parte del Signore nostro Gesù Cristo, e soprattutto la ricordiamo come la santa che ci annuncia, ci parla, ci rende viva, palpabile la misericordia e la bontà di nostro Signore. Tra le varie rivelazioni, ecco, Gesù ebbe a dire a Sor Faustina, questo lo dico a modo di introduzione, colui che mi è più caro, cito dal diario di Sor Faustina della Libreria Editrice Vaticana, uscito nel 2001 a pagina 186, colui che mi è più caro è chi crede fermamente nella mia bontà e ha piena fiducia in me. Io gli ricambio la mia fiducia e gli do tutto quello che mi chiede. L'uomo, soprattutto l'uomo e la donna dei nostri tempi, l'uomo e la donna contemporanei, hanno bisogno di conoscere la via per entrare nel cuore di Cristo. E questa via è credere nella sua bontà, credere al suo amore. E non è un amore vago, un amore impersonale, ma è un amore vero, perenne, profondo, concreto, che ci raggiunge nell'intimo e ci cambia, ci salva. D'altra parte, se Gesù chiede di credere nella sua bontà, penso che quello che davvero gli dà più sofferenza è l'indifferenza di coloro che fanno finta che questo amore non ci sia e che non gli interessi. Sempre lui ha rivelato a Sor Faustina Kowalska, sempre mi riferisco al diario, a pagina 132, dice così Gesù: «Oh, quanto mi ferisce la diffidenza di un'anima! Tale anima riconosce che io sono santo e giusto e non crede che io sono misericordioso, non ha fiducia nella mia bontà». Gesù ci richiama ad aver fiducia nella sua bontà, perché è quella che ci cambia, è quella che ci salva anche dal fuoco dell'inferno. E aggiunge la rivelazione a Sor Faustina: anche i demoni ammirano la mia giustizia, non ci vuole tanto, ma non credono alla mia bontà. Ecco, Gesù davvero ci esorta a confidare in Lui, a vivere di Lui.
Bello.
La preghiera che Lui ha tanto insegnato, che gli sta tanto a cuore, che ha tanto insegnato a Sor Faustina, è esattamente questa. Insegna e ripeti: Gesù, io confido in te. Gesù, io confido in te.
Bello. Hai solo 5 minuti per Sor Lucia.
Ecco, allora guarda Don Tino, permettimi di finire quello che Sor Faustina vuol trasmetterci, no? Ecco, e poi magari se riesco a iniziare Sor Lucia, o eventualmente sarà per la prossima volta, ecco, perché
certo, certo.
C'è una visione importante che Sor Faustina ha avuto, perché è stata trasportata in spirito a visitare il soggiorno dei dannati, e questa merita una seria considerazione da parte nostra. Volevo fare questa premessa sull'amore misericordioso proprio per arrivare a quello che lei scrive nel suo suo diario precisamente il 20 ottobre del 1936, a 2 anni esatti dalla morte, perché il Signore l'ha chiamata a sé sempre nell'ottobre, ma del 1938. Ecco, allora cito quello che dice Suor Faustina nel diario, quello che scrive: oggi sono stata negli abissi dell'inferno. È un luogo di grandi tormenti per tutta la sua estensione, spaventosamente grande. E qui parla delle pene. Tra le varie pene, la prima, quella che costituisce l'inferno, è la perdita di Dio. Benissimo, quella che chiamiamo con Santa Madre Chiesa la pena del danno, la pena principale dell'inferno. Continua Sor Faustina: ci sono tormenti particolari per le varie anime che sono i tormenti dei sensi. Ecco qui la pena che la Chiesa ha sempre determinato, chiamato come pena del senso. È un tormento particolare che si distingue dalla perdita di Dio. Non è una conseguenza psicologica semplicemente della perdita di Dio. Ha una sua entità, una sua realtà, e denuncia le cose in questi termini. Il peccatore sappia che con il senso con il quale pecca verrà tormentato per tutta l'eternità. Scrivo questo per ordine di Dio, affinché nessun'anima si giustifichi dicendo che l'inferno non c'è, oppure che nessuno c'è mai stato e nessuno sa come sia. Una cosa ho notato, e con questo Sor Faustina conclude, e cioè che la maggior parte delle anime che ci sono all'inferno non credevano che ci fosse l'inferno. Ecco, quindi si tratta di avvertimenti del buon Dio per aiutarci a camminare sulla retta via. E poi le memorie di Sor Lucia di Fatima, che ricordano l'apparizione del 13 luglio del 1917, nella quale la Madonna ha fatto vedere ai 3 pastorelli di Fatima la visione dell'inferno, e hanno preso talmente spavento che hanno alzato gli occhi alla Madonna, che come per consolarli ha detto loro con bontà, ma anche con tanta tristezza: avete visto l'inferno, bambini, dove cadono le anime dei poveri peccatori? Ecco, e la Madonna aggiunge: per salvarle, ecco qui il rimedio, ha mostrato loro l'inferno con il mare di fuoco, con i demoni e le anime trasportati dalle fiamme, eccetera eccetera, magari ne parleremo la prossima volta in più in dettaglio, però ecco, le parole della Madonna sono queste: per salvarle, queste anime, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quel che io vi dico, molte anime si salveranno e avranno pace.
Benissimo, ai pochi secondi ci dai la benedizione perché possiamo evitare questa terribile tragedia e confermarci sempre più nella fede. Pochi secondi.
Il rimedio è tanto amare tanto la Madonna.
Sì.
Ora, per la sua intercessione e per l'intercessione di San Giuseppe, benedica tutti noi e ci conduca alla vita eterna Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie infinite, Don Ruggero. Continuiamo la prossima volta, è troppo interessante, anche se drammatico. Grazie, grazie, grazie.
E di cuore a te, carissimo, grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.